Pietro, ci siamo di nuovo, nel senso che siamo di nuovo ad Harlem. Ci eravamo passati pochi miglia fa, siamo stati nel Bronx e adesso eccoci catapultati di nuovo su in Harlem, questa volta direzione sud, diciamo la verità, verso Central Park, e in questo caso verso Central Park suona come verso la finish line, in quella che è la zona forse più carina, musicale e viva di questo tratto di gara. È un viaggio tra tante culture, tante persone, tantissime strade e stradine, lungo quella che poi diventerà Fifth Avenue quando entreremo nella parte più sud di Manhattan. Veramente un bel pezzo di gara, questo quasi conclusivo.
Sì, questo è davvero un bel pezzo di gara, però è anche forse mentalmente uno dei più faticosi. Abbiamo appena superato quello che in alcuni casi si definisce il muro del Maratoneta e ci troviamo di fronte a un ponte, l'ultimo che dobbiamo percorrere prima di tornare verso Fifth Avenue ed entrare poi in Central Park. Però questo ponte sembra ancora peggiore del Queensboro a questo punto. È molto difficile da percorrere, si rallenta quasi, quasi certamente. Però una volta che arrivi a scollinare il ponte, insomma, a passare il punto più alto, ti rendi conto che sta davvero per terminare la gara. E ci sono poi le persone che incontri sotto che te lo ricordano in ogni modo. Ci sono tantissimi che tengono dei cartelli: It's almost done, è quasi finita, hai terminato. E questo ti incita, ti dà davvero una mano. È una parte un po' dura di gara, anzi molto dura della gara, però molto bella, molto molto bella.
Molto bella, siamo quasi alla fine, quindi proprio perché siamo quasi alla fine di questa gara io andrei a iniziare. Quindi io sono Lorenzo Dell'Uva. Questo
Io sono Pietro Paschino.
Io sono Martino Petropoli.
è Dal Verrazzano Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio che riguarda il Miglio 22, nuovamente Harlem.
Allora, c'è stata un'interferenza o sbaglio?
Ma è sembrato anche a me che ci fosse un disturbo, ho sentito come una voce strana.
Ciao, sono un'interferenza.
Ecco, io direi una piccola interferenza. Allora, devo sapere che a beneficio di quelli che ci ascoltano, diciamo una cosa, che esiste una fortissima tradizione legata alla maratona di New York che coinvolge solo me. Ovvero, ogni volta che io mi cimento, o mi cimenti, o mi cimento, a seconda dei gusti e dei congiuntivi, in qualcosa che riguarda la maratona di New York, nella mia vita compare Martino. Co È comparso per il libro, è comparso per il libro fotografico, e quindi è comparso per il podcast. Ciao Martino.
Ciao, ciao a tutti, ciao Pietro, ciao Lorenzo, ciao Lorenzo e ciao Pietro.
Ecco, facciamo le
In
cose in
ordine
ordine.
alfabetico, giustamente. Lorenzo e Pietro, ciao a tutti. E
Però io
ciao a
sono
chi
Lorenzo
ascolta.
Maria,
Questa
come si orienta questa cosa in ordine alfabetico?
non lo so, io tra l'altro scrivendo il
LM,
tuo
Lorenzo Maria
cognome.
Pietro, dai, è facile.
Lorenzo Maria Pietro. Ah, è vero, perché tu hai un peso. Potremmo parlare per mezz'ora di come si mettono in ordine alfabetico
Sei
i nomi.
appena arrivato e siamo già fuori soglia. Voglio segnalare
Giustamente, d'altro canto.
questa cosa è così. Allora, benvenuto Martino. Martino, per chi non lo conoscesse, per quelle tre persone che lo conoscono, è cofondatore di Run Lovers, fotografo, architetto, artista, twitterista,
Docente universitario.
che questa è l'unica
Docente
cosa
universitario.
seria che quindi non serviva a dire.
Solo perché lo faccio a Bologna, quindi Lorenzo ci
Esatto,
tiene.
moltissimo, come proprio bolognese doc.
Soprattutto è un runner, anche Martino.
Sì,
È anche un...
incidentalmente è anche un runner,
Ecco,
sì.
la cosa, come ho detto più volte, la cosa fastidiosa di Martino è che tutte queste cose che ho elencato le fa tutte molto bene, e che è un po' un fastidioso per noi che siamo amici suoi. Ecco, tu magari Pietro corri più veloce di lui, io magari niente, per il resto. Ed è un podcaster anche perché appunto col suo podcast, insieme a quel bellissimo mone che salutiamo, Sandro Siviero, tiene banco con Fuori Soglia, il podcast di Run Lovers.
Salutiamo infatti Sandro che ha fatto il settimo miglio se non sbaglio, sto ricordando bene, mi pare sette, quarto
Se
settimo
vuoi,
miglio adesso.
controlliamo i nostri
Vabbè, non ha
prontamente
importanza,
nei nostri archivi.
è un invito chiaramente agli ascoltatori ad andare ad ascoltare anche le puntate precedenti. Sì, sono co-host, come si dice in gergo, di Fuori Soglia, del podcast di Run Lovers e oggi parlo di maratona ancora una volta.
Allora, esatto, di Maratona di New York, che andiamo a dire subito, prima che la gente sai corre su internet internet, ah, vediamo questo Petropoli o Pietropoli, come ti chiamo io, quanto va veloce. E quindi va sugli archivi di New York Roadrunners per sgamare quanto sei andato veloce e scopre che non l'hai mai corsa. Quindi il tuo punto di vista, come è successo per qualche episodio di questa serie, che noi raccogliamo le voci di tutti, è quello di una persona che conosce New York, ha corso a New York, ma non ha corso la maratona di New York, diciamo a beneficio dei secchioni che stanno lì a fare subito i controlli.
Come anche Sandro, che confermiamo, abbiamo avuto come ospite per parlare del settimo miglio Gowanus e Park Slope, anche lui non ha corso la maratona ma conosce New York perché è una città che gli piace, c'è stato molte volte, un po' come Martino, no?
Io devo farvi un appunto perché eravamo d'accordo che avremmo finto fino alla fine che io l'avevo corsa, quindi siete venuti in meno agli organi.
Hai ragionissimo. Allora stop, pausa, aspetta, fermo. Ripartiamo. Hai ragione, è onesto. Noi siamo persone oneste, quindi proprio perché siamo persone oneste partiamo da qui. Martino, ci racconti un po' della tua prima esperienza, la tua prima maratona a New York? Era il 2018, se non sbaglio, vero?
Cioè la prima, in realtà era già l'ottava maratona.
Sì, no, la prima da professionista intendevo io.
Va bene, stiamo mandando in vacca tutto, però prima Pietro ha detto una cosa che ci può riportare sul tracciato, parlando di maratona, ci può riportare sul tracciato perché diceva che avendo frequentato svariate volte New York sono tanto qua. Mi annovero fra gli estimatori di New York, non che ci sia un comitato internazionale che definisce e che dà appunto questi attestati, però insomma, essendoci stato più di qualche volta, la amo, la adoro particolarmente, per cui posso dire due parole in piazza, in questo caso in quale piazza? Union Square. Posso dire due parole a Union Square, a Manhattan, sulla città stessa.
Mi sembra giusto. Dille su Harlem. Parliamo di Harlem, così rimaniamo un minimo in tema. Mm-hmm. Come diceva Pietro, questo miglio inizia quando si scende dal ponte dal Bronx, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, e corre un po' lungo quella che diventa Fifth Avenue e gira intorno anche a un bellissimo parco. È una zona che passa nel cuore di Central Harlem, quindi passa a pochi metri dall'Apollo Theater, passa nel cuore della musica soul, del jazz, passa in un posto storico per New York. E va giù dritto, tranne il giro intorno al parco.
Va giù dritto e tra l'altro tu hai già citato dei riferimenti culturali che per me sono fondanti, parlando di New York, che sono... New York è narrata sia dalla letteratura che dal cinema che dalla musica, e proprio parlando di Harlem e quindi della quinta strada che si percorre riscendendo verso Central Park, quindi verso la parte finale della maratona, non si può non citare una canzone straordinaria che è 110th Street di Bobby Womack, che è una canzone già famosissima a suo tempo, ma è assurda, seconda gloria, seconda vita, perché Quentin Tarantino la usò come sigla iniziale di Jackie Brown. Quindi canzone straordinaria, e non strada non a caso scelta, cioè quella la 110ª, perché la 110ª, e come tutti sanno, è la strada che definisce il confine nord del Central Park. Quindi Central Park è diviso da Harlem, cioè è sia una strada che un confine immateriale, come dire, cioè oltre la 110ª strada sei in un altro territorio. E tu avevi scritto nella guida della Maratona New York, pubblicata da noi e anche evidentemente sulla Corsa Infinita, che la quinta strada è una strada che cambia faccia partendo dall'estremità sud di Manhattan fino ad arrivare alla sua estremità settentrionale, perché attraversa qualsiasi tipo di quartiere, qualsiasi tipo di contesto urbano, ed è come se fosse una sezione, cioè non, diciamo, la mia provenienza architettonica, per cui ne parlo in questi termini, è come se prendessimo la città di Manhattan, la segassimo e vedessimo che cosa ci appare. Allora, quello che ci appare, se la percorressimo da sud a nord, sarebbe una sequenza di scene completamente diverse l'una dall'altra, per cui quando si dice quinta strada immediatamente si pensa alle boutique straordinariamente costose che si trovano nella parte centrale della quinta strada, ma non si pensa che la quinta strada parte da ben più umili origini, attraversa quartieri più modesti e arriva, passa attraverso Harlem e arriva a morire. Allora, per ritornare a quello che dicevo prima, la 110ª strada è una strada che in realtà in corrispondenza di Central Park si chiama Tito Puente, in onore del famoso musicista e jazzista americano.
Che aggiungo, Central Park North.
o anche Central Park North, giustamente, che essendo la 110ª strada è stata celebrata dalla musica perché divide, è un confine invisibile che divide la Manhattan che normalmente il turista visita da Harlem, che è un po' meno visitata diciamo che quando si va a Manhattan per la prima volta è difficile andare ad Harlem. E superata la 110ª verso nord, si intende, si entra in un quartiere che adesso è un quartiere tranquillissimo, ma che negli anni 70 era un po' agitato, per quanto molto spesso, essendo molto vivace dal punto di vista urbano e anche dal punto di vista criminale, era anche territorio di grandissima sperimentazione culturale. Infatti non a caso tantissimi artisti si sono espressi lì. L'Apollo Theater, se non ricordo male, è da quelle parti, magari
è
non
assolutamente lì, è sulla 125esima,
dove si esibiva Michael Jackson, eccetera, all'inizio della sua carriera, quindi... Per far capire, ma ci sono tantissimi altri artisti che si sono espressi in quella zona. Tra l'altro, ritornando anche ad esempi cinematografici, ma qui in questo caso potremmo non finire mai più, c'è una scena di Die Hard, mi pare due forse, che è girata proprio in corrispondenza di quell'angolo di Central Park, quando lui deve riempire le taniche di acqua, è vero, è possibile, ho un ricordo, ma è quello.
Okay. È probabile che tu abbia ragione, dovremmo controllare, ma d'altronde io voglio dire a beneficio, perché noi mentre registriamo questo podcast ci vediamo, no?
Sì.
Per evitare di incasinarci tra di noi, ed è il primo e unico ospite che parla e io e Pietro stiamo annuendo... tipo in un'aula universitaria, la voglio dire a beneficio di chi non ci vede, perché tutto quello che dice Martino...
Sì, siamo Pietro praticamente Poli, a lezione.
Siamo a lezione. Infatti io volevo fare una domanda, a me veniva istintivamente di alzare la mano, che è strano, ma è così. Dai, è così.
In bagno puoi andare solo alla fine dell'ora. Okay.
Ecco, lo sapevo, io ho fatto un'intera carriera basata su andare in bagno al momento opportuno. Allora, torniamo un attimo, non parliamo ancora della tua gara, quella che sei arrivato terzo, perché non vorrei, diciamo, spoilerare niente, però torniamo un attimo alla tua esperienza di runner a New York. Io so che hai corso a Central Park a New York, perché c'ero anch'io, e non abbiamo ancora parlato di Central Park, ma abbiamo parlato lungo questo nostro viaggio a maratona ogni tanto delle zone. Ne parleremo forse di quanto è bello correre a Central Park nei prossimi episodi, ma parliamone assieme perché so per certo che eravamo io e te. Raccontiamo che cosa vuol dire correre in un giorno qualsiasi a Central Park.
Allora, innanzitutto ricordiamo l'anno, era il 2013, forse magari non interessa a nessuno, però era un po' di anni fa.
Era troppi anni fa
e abbiamo deciso proprio, essendoci incontrati credo per la prima volta in quell'occasione io e te, essendoci praticamente conosciuti fisicamente a Manhattan per la prima volta, e decidemmo di andare a correre il giorno dopo. E dove si poteva andare a correre a New York se non negli ultimi 10 chilometri della maratona? E allora tu, che a quel tempo avevi già corso una ventina, mi pare, di maratone a New York,
se era il 2013 sarebbe stata la prima, ma sicuramente ho studiato il percorso. Allora non doveva essere il 2014 almeno.
Vabbè, insomma, non ha molta importanza. Comunque tu mi dicesti, ci vediamo il mattino dopo, molto presto, perché lui, sapete, è uno che va a correre alle 4:30 di mattina. Ci vediamo molto presto e andiamo a correre. L'appuntamento era, se non sbaglio, davanti all'Apple Store in Quinta Strada. E
che è imperdibile.
Assolutamente imperdibile. Ma tu mi chiedevi qual è l'esperienza. L'esperienza di correre a Central Park è, al di là del fatto che comunque vivi in un film, perché l'hai già visto miliardi di volte al cinema, e soprattutto vivi in un film perché è di una bellezza straordinaria, e significa anche incontrare tantissimi runner. Praticamente credo che la popolazione di Central Park a quell'ora, ma a qualsiasi ora del giorno fino a che non è chiuso, perché mi pare che di notte sia chiuso, la popolazione è divisa praticamente al 50% di gente che corre, 50% di vecchiette che portano a spasso il cane e di mamme che portano a spasso i bambini.
Viene da dire vecchiette che inseguono tabaccai, dato il periodo, ma lasciamo.
Che storia stupenda, potremmo concludere parlando di quello. A parte questo, le persone che vedi a Central Park sono quelle. Tra l'altro è anche molto bello vedere la distribuzione anagrafica delle persone che corrono, perché ce ne sono veramente di qualsiasi età, dai giovanissimi a persone, signori o signore molto molto anziane. Mi pare che fossimo assieme quando eravamo, forse non ci ha superati, però diciamo che avevamo davanti una persona con tanti più anni di noi, ecco, diciamo così.
Secondo me ci ha superati conoscendoci, ma no, diciamo che ti ringrazio per la risposta, perché io te l'avevo posta, pur non essendo stata tanto organizzata, lo giuro, perché è esattamente quello, cioè il tema di New York è che molto di quello che succede a New York è una specie di segnale di quello che succederà nella tecnologia, nell'arte, nel design, qua mi puoi aiutare sicuramente più tu, qualche anno prima, no? E in effetti a New York correre già qualche anno fa assieme... Eri un parte di un gruppo molto folto, mentre in Italia fino a qualche anno fa ti salutavi con i runner come si dovrebbe fare sempre, ma non entriamo assolutamente in questo buco, perché era una roba tra pochi, no? E adesso anche qui si sta vedendo quella normalizzazione che tu hai citato benissimo qualche anno fa.
Guarda, mi fai venire in mente anche altre cose. Per esempio, non era la prima volta, forse la seconda o terza volta che andavo a New York, era il 2009, mi comprai a New York il primo paio di scarpe da running che io abbia mai posseduto. E al tempo non ero minimamente sportivo, però non so per quale motivo mi ero messo
neanche
in testa.
Neanche adesso, lo dico a beneficio di chi non ti vede. No.
Okay. In realtà c'era un motivo, il motivo era questo. Avevo letto come segno del destino il fatto... Allora, la storia precedente brevissimamente è questa. Non me ne è mai fregato niente di fare sport, so che non giova alla mia immagine dirlo adesso, però a un certo punto della mia vita tutto ciò è cambiato. Diciamo che quando facevo ginnastica al liceo, ero talmente disinteressato e sprezzante dello sport che quando dovetti comprarmi un paio di scarpe da tennis, le chiamavo al tempo, scarpe da ginnastica, esatto, comprai delle high tech, credo non esistano neanche più, che costavano 33.000 lire. Allora, fast forward a New York nel 2009, entro in un negozio di sport sotto la Central Station, la Grand Central Station, e trovo delle Adidas a $33. Ho detto, questo, si è aperto il cielo in quel momento, è apparsa la luce della banda di
Blue Stars. È un segno del destino.
Detto, tu devi avere quelle scarpe. Quindi comprai le mie prime scarpe da running lì. E quindi iniziai a correre da lì. Quindi, cioè, in realtà da lì iniziai dopo un po'. Però diciamo che a New York mi lega anche il running. In quell'occasione stavo facendo questo lungo discorso per dire che notai, al tempo non correvo ancora 2009, notai quante persone correvano a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi luogo, su qualsiasi strada, soprattutto di notte, che poi ha anche senso perché se ci pensate tantissimi lavorano nel mondo della finanza, quindi non hanno fuso orario sostanzialmente, quindi è probabile che quelli che vedevo a luna di notte correre avessero o dovessero ancora iniziare la giornata lavorativa o l'avessero appena finita perché lavoravano con Singapore, non lo so, dico una cosa a caso. Per cui per certi versi è assolutamente logico vedere persone che corrono a qualsiasi ora e soprattutto con qualsiasi tempo, fregandosi di come sono vestiti, magari non erano in un completo da $5.000 fino a un quarto d'ora prima e dopo si ritrovavano in tenuta da running. E questo non lo trovavo in Italia. Mi confermate che fino a, diciamo, una quindicina di fa, ma forse anche di meno, quelli che correvano erano un po' i freak della situazione. Ah sì, quello lì è un po' strano, corre. Se gli piace, corre, va bene.
Allora, vi devo interrompere un attimo qui, io starei ad ascoltare Martino con questi suoi racconti per ore, però vi devo interrompere perché c'è un piccolo trick per chi ci sta ascoltando, che sa che una volta preso la Fifth Avenue si va di nuovo verso Central Park, che è il parco di cui state parlando anche voi, solo che il primo parco che si trova adesso che si esce dal Bronx in realtà non è subito il Central Park, ma andiamo al Marcus Garvey Park, giusto, se non ricordo male la pronuncia. Per cui nel momento in cui si arriva, si vede questo parchetto, che non si pensi di essere arrivati a Central Park, perché questo potrebbe essere un po' demoralizzante, perché tra pochissimo lasciamo via questo parchetto, riprendiamo a correre sulla strada. Ora mi defilo e continuo ad ascoltare, scusate.
Mi riaggiungo a quello che dicevi tu per dire che quando si corre su Fifth Avenue verso sud, in fondo alla strada si vede chiaramente che c'è un blocco. Quel blocco è il parco intorno al quale si gira mi riaggiungo anche a quello che dicevi tu nell'introduzione, perché poi non la diciamo mai, non l'abbiamo mai citata fino a qualche episodio fa quando abbiamo parlato del muro, ma in realtà questo è un tratto duro. È un tratto duro perché 22 miglia in italiano si traduce in 35-36esimo chilometro, adesso non ho fatto i conti precisi, non vorrei sbagliare, però va moltiplicato per 1,6, quindi in questo tratto, che non ha neanche avvallamenti particolari, non ci sono curve se non appunto il giro tondo intorno al parchetto, in realtà si incomincia veramente a sentire la fatica, poi che uno è velocissimo magari la sente meno se uno è super allenato, però in questo è uno di quei punti in cui uno dice cazzo, manca poco, tipo 8-9 chilometri, ma non così tanto poco da essere sicuro di arrivare in fondo, perché alla fine mi piace, tra virgolette, ricordare che questo podcast parliamo di maratona e la maratona È una gara dura, sempre. È bello, è bellissimo, la gente ti tira, il paesaggio è bellissimo, come tutti gli ospiti ci hanno raccontato, è meraviglioso, però in realtà ci sono dei momenti in cui uno fa fatica. Secondo me questo è uno dei pezzi in cui uno fa fatica. Complice anche forse lo sforzo che si è fatto per salire sul ponte nel Bronx, oltre ai chilometri. Complice anche il fatto che comunque mentalmente, da un lato, come diceva proprio prima Martino, ci avviciniamo a Central Park, e avvicinarsi a Central Park per chi corre la maratona di New York vuol dire avvicinarsi alla finish line, e questo è un pensiero stupendo quando incominci a essere stanco. Però quando incominci a essere stanco ti senti vicino, ma non così tanto vicino, ti pesa, e questo è il momento in cui sei vicino, ma non così tanto vicino. Ma torniamo alla gara che Martino è arrivato secondo una volta.
Fra un po' arrivo a vincerla.
No, vincerla no, perché lo sappiamo tutti che l'hanno vinta solo quattro italiani, però i secondi posti si perdono.
Però tu, esatto, tu dici una cosa verissima e tristissima, che dei secondi non si ricorda mai nessuno, ma al di là di questo, ti chiedo una precisazione, no, una precisazione, anzi una domanda a cui non so la risposta. Quando noi facemmo la prima volta il giro di Central Park, lo facemmo al contrario rispetto
Sì,
alla... Ah, ok, perfetto. Mi ricordavo che mi
perché è
avevi detto
stata
una
per
cosa del
tanti
genere.
anni una mia fissazione di correrlo contromano.
Ah, per questioni
E
scaramantiche o cosa?
no, perché allora, se quando fai, allora ti ringrazio, la ringrazio, professore, grazie mille per la domanda. Allora, innanzitutto il giro di Central Park sono circa 10 km, se lo si fa nella strada più esterna che corre lungo il perimetro. E ovviamente, come diceva Martino, si può correre in senso orario o in senso antorario. Durante la maratona di New York si corre in senso concettualmente orario, anche se non si fa un intero giro, nel senso che si entra sul lato, a metà del lato est, e si corre fino allo spigolo a sud-ovest, concettualmente. Quindi non si fa tutto. Però quando si corre un intero giro, che sono questi 10 km fantomatici, si può correre in senso orario e antorario. Per me, in quasi in segno di rispetto nei confronti del percorso della maratona, mi faceva piacere correre su quel percorso al contrario. E poi c'è un altro motivo: quando corri al contrario, la salita che c'è nella parte nord-ovest, che non si fa durante la maratona di New York, è più facile affrontata andando in senso antiorario che in senso orario.
Infatti, è una cosa che mi hai spiegato proprio correndola, e al di là che trovo anche giusto. Allora, perché faccio un piccolo rewind. Se non si è mai corsa la maratona di New York, cosa che a me non è successa perché l'ho corsa svariate volte, ma se non la si è mai corsa e se si
Supponendo per
vanno.
assurdo che tu non l'abbia mai corsa.
Esattamente. Se si percorrono gli ultimi 10 km per fare una corsetta in amicizia con amici, ti sembra di essere un impostore se li fai nel senso della maratona di New York, perché è come dire, sì, l'ho corsa, ho corso gli ultimi 10 km. No, sei un impostore, quindi almeno per sgravarti la coscienza li corri al contrario, così non c'è pericolo. E tra l'altro, anticipo, o hai anticipato implicitamente un argomento che affronterete nelle prossime puntate, cioè che Central Park non è piano. Non illudetevi che Central Park sia piano, perché ci sono diversi rilievi, diverse salite, nemmeno appena accennate, sono molto molto pronunciate, per cui tra l'altro affrontate alla fine di una gara estenuante, per cui con le gambe che sono dei tronchi di legno, e per cui hai anche questa prospettiva. Se non l'hai mai corsa, te l'hanno raccontato, ma non sai che cosa aspettarti. Se l'hai già corsa, sai quando stai uscendo da Harlem, ti aspetta ancora la mazzata finale di Central Park, quindi non è che sei proprio rilassatissimo, sei consapevole del fatto che comunque manca ancora un bel po' di fatica da fare, oltre che un bel po' di strada.
Allora, Martino, io ho una domanda che ho fatto già a Laura Galli, la nostra amica architetto, visto che sei architetto anche tu, e ho questa curiosità per i vari mestieri degli amici che sono stati i nostri ospiti che conosco. Da architetto, se dovessi scegliere un posto di New York da visitare assolutamente tutte le volte che vai, quale sarebbe?
La ringrazio per la domanda, ma non la ringrazio per la domanda perché mi metti in una grandissima difficoltà. Perché, allora, per chi non è mai stato a New York, ma credo che capiti un po' a chiunque ci vada, New York ha questa particolare, caratteristica che ti mette un'energia tale addosso che non riesci più a stare fermi. Io so che a New York, ogni volta che ci vado, non riesco a dormire letteralmente perché mi sembra di perdere del tempo, perché tutto nella città è strutturato in modo da spingerti al movimento. E per cui mi è difficile indicare un posto in particolare perché ce ne sono talmente tanti e perché in realtà il tempo si dilata a tal punto a New York, È un rapporto un po' strano quello che si ha col tempo a New York, perché ti sembra di avere tutto il tempo del mondo, ma allo stesso tempo non hai mai abbastanza tempo per fare tutto quello che vorresti fare. Da architetto dovrei dire, se non altro, il Guggenheim di New York, che probabilmente è lo stesso che ha detto la Laura Galli. Non lo so, anticipo, non l'ho sentita sinceramente. E, lo dico da architetto perché è opera esimia di Frank Lloyd Wright, e singolare edificio perché Manhattan, va ricordato per chi non l'ha mai guardata in planimetria vista dall'alto, diciamo, a vista d'uccello, è una
vista Google Maps, chiamala come si chiama.
Hai ragione, scusa, una volta diceva
non ci
vista
devi, non ci devi sempre umiliare a vista no, cioè,
no, è vero, ormai
professore, mi scusi, a vista, cioè, ragazzi, a vista Google Maps adesso
ormai
chiedo scusa.
Se dici un adolescente a vista volo d'uccello, questo ti dice ma perché gli uccelli che sono topografi? No, invece vista
Google ha messo una telecamera sulla testa degli uccelli come la Google Car li fa volare.
Esattamente. Vista così è una griglia, è come se tu prendessi una maglia metallica molto regolare, l'applicassi su un perimetro irregolare, su una forma irregolare, in realtà è una specie di sogliolona allungata, non saprei come definirla, che è la penisola di Manhattan. Ma la cosa interessante è che, essendo strutturata secondo una griglia del genere, che poi ha discendenze molto più antiche, perché il castrum romano era una serie di strade che si incrociavano a 90 gradi perpendicolarmente, e questo comporta che dal punto di vista urbanistico tutti i block famosi, cioè gli isolati newyorkesi, sono di forma rettangolare, perché per sfruttare al massimo il terreno a disposizione, che come sappiamo è un pelo costoso a Manhattan, si costruisce ovunque sia possibile, lasciando lo spazio libero solo per i marciapiedi. E al tempo, cioè negli anni 50, quando Frank Lloyd Wright progettò e poi realizzò il Guggenheim Museum, e decise di farlo a forma di una forma circolare. In realtà è una composizione di forme circolari, si può anche ironizzare sul fatto che sembra una gigantesca tazza da cappuccino o qualsiasi cosa, però la cosa straordinaria era che ha una forma che non c'entra niente con New York, quindi era una provocazione quasi offensiva per certi versi, perché tutti i palazzi che si affacciano, tutte le abitazioni e le costruzioni che si affacciano su Central Park sono molto regolari, sono squadratissime, sono a base rettangolare. Non è finita, perché poi ho scoperto, studiando un po' il Guggenheim, che l'origine del Guggenheim e quella forma fu voluta da Frank Lloyd Wright anche in segno di spregio, perché lui non amava molto New York, questa regolarità forse non gli piaceva molto, e quindi decise per questa forma circolare, e non si fermò qui, o meglio la storia lo costrinse a fermarsi lì perché poi morì. Lui lo voleva dipingere di rosso per renderlo ancora
nel
più
caso non sia visibile abbastanza.
Esattamente, adesso è impropriamente definito bianco, perché in realtà il colore originale era un bianco molto caldo, già quasi giallo, un giallo pallido, e è stato rifatto un miliardo di volte. Credo che la manutenzione del Guggenheim sia una specie di un mal di pancia continuo, perché in realtà è un edificio delicatissimo che ha bisogno sempre di grandi opere di manutenzione, però in origine dell'intenzione di Frank Lloyd Wright doveva essere rosso, quindi immaginiamoci che pugno
bisognerebbe provare a Photoshop a vedere com'è.
Un po' come la Sagrada Famiglia nel centro di Barcellona, che distrugge quella regolarità delle strade, sempre con angoli di 90 gradi. Professore, sono andato bene?
Benissimo, perfettamente.
Voglio agganciarmi a quello che diceva il professor Pietro Poli per dire una cosa che ancora non abbiamo detto durante questo podcast, quindi la ringrazio per l'occasione che ci ha dato, ovvero che i blocchi, non l'abbiamo ancora detto, che in realtà è quasi come se parlassimo di Manhattan adesso, di nuovo che ci siamo rientrati entrando ad Harlem, ma i blocchi di New York hanno delle dimensioni standard. Nella fattispecie un blocco in larghezza è lungo un po' meno di 300 metri e in altezza, visto che sono dei rettangoli, come diceva Martino, sono circa 80 metri.
No, l'abbiamo già detto qualche volta, non ricordo in quale episodio.
Non mi ricordo se quindi abbiamo detto una cosa, che magari uno che corre la maratona non ci fa caso, ma uno che cammina a New York può tenere traccia, che quindi quando sei, per esempio, a Central Park alla 110ª e devi entrare al Guggenheim all'80esima, adesso non vorrei sbagliare, 84.
82esima forse, non mi ricordo.
In realtà, siccome ogni block è largo 80 metri, tu sai che 20 blocchi fanno un miglio. E quindi tu sai orientarti anche sulle distanze contando i blocchi, soprattutto a Manhattan, che crescono andando verso nord delle street, Quindi sai che se ci sono tra te e 80 blocchi sono sostanzialmente
Sì,
è
chilometri e
tanto, è
quattro.
tanto. Esatto, esattamente questo è il conto. Farlo durante la maratona, specie al 20, al 37esimo chilometro, in cui c'è a raccontare i blocchi, si fa prima guardare il Garmin e dire cazzo, sono al 37esimo chilometro, ne mancano altri 5 e qualcosa. Però vi assicuro che è un modo per orientarsi. Questo si applica all'altezza dei blocchi, mentre la larghezza, se non sbaglio, un po' meno di 300 metri, 280, 275, qualcosa del genere.
No, ma infatti prima parlando della forma, del disegno urbanistico di Manhattan, avevo messo il fatto che questa griglia non fosse una griglia basata sul quadrato, ma appunto sul rettangolo, come giustamente hai osservato tu. Quindi dire che ci sono tot blocchi fra te e la destinazione in senso nord-sud ha un senso, cioè ti dà una certa misura. Dire che ce li hai invece in senso est-ovest, quindi che devi passare da una avenue
È un'altra
all'altra,
misura.
è un'altra misura. Poi ce ne sono molto meno in realtà in senso est-ovest, perché le avenue sono 11, quante sono? 11, 12
Sì,
se non
forse un po'
ricordo.
di più perché quella è sul
Sì,
fiumi, si
perché poi cambiano i nomi,
contano.
eccetera. Altra annotazione che secondo me è interessante da dire, per quando vai a Manhattan devi guardare per una buona mezz'ora la mappa e dire: ma qui le strade sono tutte regolari, qui mi pare di conoscere tutto, di capire tutto, salvo Broadway, che è l'unica strada che invece ha un andamento irregolare, che in realtà era un sentiero indiano che venne conservato, che venne conservato nella sua forma. Lì, il fatto di poter misurare Manhattan, che è una cosa che a noi europei sfugge, è un concetto, una percezione che noi europei normalmente non abbiamo, perché siamo abituati a vivere in città di formazione medievale, dove i quartieri in realtà si compenetrano l'uno con l'altro, dove non c'è una forma ben definita se non quella generata dal centro città, che è poi il centro dove c'era il palazzo del signore una volta, la chiesa, la parrocchia, il duomo, quel che era, e i palazzi pubblici, eccetera, e da lì radialmente si espandevano le città. È l'esempio classico di tutte le città, non solo italiane, ma anche europee, di formazione medievale, prima ancora romana. E a New York questo non ti succede, quindi a New York puoi avere la malsana percezione nei giorni prima della maratona, cioè quando mai non magari non ci è mai stato e vuoi percorrerlo un po' camminando, che sia dominabile, perché in fondo è tutto regolare. Mi pare di capire che è come passare da uno schermo,
Vado
un
dritto da
videogioco.
qua e arrivo.
Esatto. E soprattutto, siccome riesci a misurare, è come camminare su un regalo gigantesco. Ti sembra, hai la errata percezione del fatto che, anzi, la errata sicurezza di dominare la città, di capire quanto ci impiegherai ad andare da un punto all'altro e quindi di essere tranquillo. In realtà non ti rendi conto di quanta strada stai facendo, che va benissimo dal punto di vista fisico, perché più strada fai, più muovi il tuo corpo, quindi è sicuramente un beneficio
Però se
questo.
devi correre il giorno dopo.
Non prima della maratona, sicuramente.
Non prima della maratona è sconsigliata, sì.
Allora, mi aggiungo ancora una volta a quello che dice Martino per segnalare che Broadway, la succitata Broadway, che quindi è l'unica, una delle pochissime, sicuro la più famosa strada che va in diagonale, proprio questa sua diagonalità, architetto, mi aiuti lei, in realtà determina alcuni dei punti più riconoscibili della città. Cioè, Broadway determina il punto di strada dove c'è il Flatiron Building, Broadway determina l'odiata Times Square. Broadway determina Columbus Circle, nella quale si gira proprio per rientrare a Central Park nei pressi della finish line della maratona. Quindi questa strada, proprio in questo, vi invito a guardare a vista d'uccello Google Maps anche voi e vedere come questa strada, che la taglia in diagonale, in realtà determina alcuni dei luoghi più celebri e più iconici della città. E determina
Verissimo.
anche una linea di confine tra quelli che sono stati a New York e quelli che non ci sono stati mai, perché ti dicono se uno non c'è stato mai o una sola volta, ti dice: ah, guarda, questa qua l'ho comprata a Broadway. E
Cioè dove a Broadway?
Broadway parte a Lower Manhattan e arriva, se non sbaglio, in Upstate New York. Se, una volta l'avevo calcolato, se non, forse per il libro, forse è lunga tipo 35-40 km. Quindi
Sì, è una
l'ho
zona che
comprata
passa
a
attraverso. Sì,
Broadway, è
sì.
veramente. Ecco, l'ho comprata a Broadway e è successo a mio cugino, è la
Sì.
stesso,
È
dallo stesso livello di precisione di informazione.
verissimo. Hai citato, prima mi chiedevate in quale luogo bisognerebbe andare, confermo le mie difficoltà nel consigliare un luogo particolare. Hai citato il Flatiron Building, che si chiama così, traduciamo al volo, grattacielo a forma di ferro da
Ferro da
stiro,
stiro.
perché nasce in una intersezione particolare in cui Broadway taglia e passa per Union Square, mi pare che affaccia su Union
No,
Square.
faccia sulla 23esima, faccia su Gramercy Park.
Ah, ok, scusami. Però
Union è 14.
Okay,
è poco più a nord di
ecco,
di,
vedi, ricordavo che la zona era
hai
quella.
Quasi ragione.
Ho quasi ragione. Beh, insomma, ha una forma che è di un triangolo molto appuntito, quindi dal punto di vista architettonico è anche molto interessante perché non è di facile soluzione distributiva. Ma Broadway poi incontra tantissimi altri luoghi. Broadway non passa neanche tanto distante, procedendo verso nord, da lascia, diciamo, a ovest Hell's Kitchen, per esempio. Non è su Broadway.
No, ma è vero,
però,
è vero.
Però Hell's Kitchen cos'è? Cioè, è Spider-Man. Cioè, ragazzi, quando siete a New York, voi potete, dovete impazzire, perché vedete tutti questi luoghi e dite, cioè, Hell's Kitchen, cosa mi ricorda? Hell's Kitchen, cacchio, dove c'è la Spider-Man? Dove? La parte
forse c'è ancora, diciamo la verità. Forse,
no, beh, io sono sicuro, Spider-Man c'è. Batman, Gotham City di Batman è una chiara citazione di New York, anche se non è esplicitamente New York, ma è chiaramente...
Infatti non credo che esista un Batman che fa vedere Gotham City che non sia New York in realtà.
No, infatti. Però insomma ce ne sono talmente tanti di luoghi che magari sono meno noti o che sono noti perché per chi ha delle particolari passioni. Se non ricordo male, Sandro citava Strawberry Field in Central Park, a poca distanza dalla Dakota Building, dove venne assassinato e dove viveva John Lennon, dove vive ancora Yoko Ono adesso, credo. Non so,
credo
se
anch'io,
mi è toccato.
Credo anch'io.
Nel frattempo, anche perché è un credo che sia un appartamento di un certo valore, perché la Dakota Building è insomma uno dei palazzi più prestigiosi che si affacciano su Central Park.
Tra l'altro, proprio parlando di Dakota Building e di serie TV che contiene Inevitabile, c'è The Undoing, la casa dove vive lei col padre, sì. Nicole Kidman, che si affaccia su Central Park. In quel caso è una casa sì su Fifth Avenue, perché è chiaramente a est, mentre il Dakota Building è a ovest. Lei è esattamente, sì, di fronte al Dakota Building. Ci sono queste viste del reservoir col Dakota Building dietro che sono strepitose.
Mi chiedo sempre, quando vedo quelle case, se sono reali. Ci sono moltissime probabilità che siano reali, magari poi nel film non è stato il film, o il telefilm non è stato girato, il film o il telefilm non sono stati girati proprio in quella casa lì, magari la ricordo. Costruita.
Temo che quelle case siano reali.
Sì, infatti anch'io temo che siano reali, e mi fa piacere per chi le può possedere, perché sono case da decine di milioni di dollari. E prima di dimenticarmi, voglio suggerire la guida definitiva a New York, da vedere su Netflix, credo che sia ancora su Netflix, che è in questo modo riesco anche a svicolarmi dal suggerire dei luoghi in particolare, e me ne è fatta venire in mente prima citando Times Square, cioè uno dei luoghi più odiati dai newyorkesi, ed è Pretend It's a City di Fran Lebowitz, Martin Scorsese, che più che intervistare e parlare con Fran Lebowitz ride come un cretino detto affettuosamente per tutto questo documentario, che è di 4 o 5 puntate se non ricordo bene, e perché la sua cara amica Fran Lebowitz lo fa morire dal ridere. Lei è una scrittrice umorista che in realtà non scrive più un libro da 30 anni, ma passa il tempo a leggere i volumi della sua biblioteca, che credo conti 20.000 volumi. Infatti uno dei problemi che lei ha nel trovare casa a New York è quello di trovare case abbastanza grandi per contenere tutta la sua biblioteca. Ma al di là di questo, lei passeggia per New York. Il titolo si traduce in Pretendice City, fai finta che sia una città, perché lei ha un rapporto abbastanza scontroso con tutto il mondo, con la vita, eccetera, ma in chiave molto ironica e divertente, e dice che trova fastidioso che quando cammina per New York tutti siano distratti dal cellulare, tutti siano oppure i turisti siano distratti dal guardare le mappe o guardare Google Map, che citavamo anche prima, e quindi non guardino mai dove mettono i piedi, le vadano addosso, ed è questa è una cosa che lei non tollera. E quindi dice, cioè, è una città, una città composta di vie, eccetera eccetera, fai finta che sia una città, comportati come se fossi una città, camminaci e non distrarti con altre cose. E lì lei attraversa a piedi, accompagnata da Scorsese, attraversa tantissime, si ferma in tanti luoghi a riflettere, fa conoscere anche tanti luoghi di New York che onestamente non conoscevo, tra cui questa ricostruzione di New York in piccolo, questa grandissimo plastico di New York, che non so neanche dove siano.
Se non sbaglio è al City Museum. Se non sbaglio è al City Museum, che è anche quello, e quindi sei in tema senza saperlo, su Fifth Avenue, in quello che si chiama il Museum Mile, che è il tratto di Fifth Avenue che va dallo spigolo nord-est, ovvero dove finisce Harlem e inizia, diciamo, l'Upper East Side, fino all'entrata del Guggenheim. Lì ci sono una serie di musei, quel tratto di Fifth Avenue si chiama anche Museum Mile, e lì c'è il City Museum, che è un intero museo di 3-4 piani, un edificio molto tradizionale dedicato alla città di New York.
Stupendo, non lo sapevo, non l'ho mai visto e questo plastico è notevole perché poi lì è girato nel documentario con loro due che passeggiano per la città, che passeggiano sopra questa città come se fossero dei giganteschi Godzilla, perché in realtà è un modello della città. Molto
Mi sembra un
bello
ottimo suggerimento. Allora, purtroppo noi siamo in chiusura. Prima di chiudere, però, Martino, ci racconti un po' delle emozioni di arrivare secondo quella volta quando hai finito la maratona di New York?
Guarda, ricordo che, allora, innanzitutto questa storia, non
Un
essendosi mai
po' più, un
verificata in
po' più,
questo
ci devi
universo.
mettere un po' più enfasi.
No, io ho iniziato parlando di musica e cinema e concludo con un ipotetico film.
Però
Io ho letto una cosa.
la tua vittoria alla maratona ce la potevi raccontare. Io te lo dico non tanto a nome di me e Pietro, che ci hai annoiato più di una volta a cena con i tuoi racconti di queste gesta, però a beneficio di quelli che ascoltano, cioè uno c'ha un amico che ci può raccontare queste cose, invece fa il modesto, ma va bene,
No,
cioè.
perché in realtà io non ho parole sufficientemente
Ecco,
auliche e
bravo, bravo,
poetiche per
così.
definire la mia vittoria, anzi il mio secondo posto alla Maratona di New York, che è già stato dimenticato dalla storia. Perché in realtà, non essendosi mai verificato, ma essendosi verificato in un universo parallelo, questa storia la racconterà Christopher Nolan nel prossimo film, in cui parlerà di un universo parallelo in cui io ho corso e non vincendola, per rispetto di chi l'ha
Esatto.
vinta davvero, la Maratona di New
Cioè, per essere
York.
veramente Nolan, l'hai vinta correndo al contrario, tra l'altro.
Giustissimo. Mentre gli
Oppure,
altri vanno nel senso giusto, io
esatto,
vado al
tu al
contrario.
contrario arrivi secondo, se no figurati se non arrivavi primo.
Oppure vedremo il tuo arrivo che tagli il traguardo in prima posizione in uno dei prossimi film della Marvel o nel DC Comics, qualcuno di questi con il
Esatto.
multiverso attivo.
Va
Esattamente.
bene. Allora, Martino lo trovate su Rollovers, su Twitter, su Instagram, su qualsiasi social.
Sul suo
Con
sito
tutte.
personale anche, martinopietropoli.com.
martinopietropoli.com. Sì.
E magari lì troverete scavando qualche informazione su questa sua prestazione eccezionale alla Maratona di New York. Ti ringraziamo. Io vorrei ringraziarti, in realtà mi sono sentito obbligato dalla tradizione, quindi la prossima volta ci risentiremo la prossima volta che mi invento qualche altra cosa relativa alla Maratona di New York. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie
Grazie
che.
Martino per aver partecipato, grazie a voi che avete ascoltato anche questo episodio. Speriamo che vi sia piaciuto, che vi siano piaciute queste perle di storia, di topografia, di architettura che Martino oggi ci ha regalato. Speriamo di sentirvi anche, anzi di farci sentire anche per i prossimi episodi, che saranno ormai gli ultimi di questa avventura che abbiamo portato avanti per già 22 miglia. Correte felici, state bene, ciao!
Ciao!
Mi dispiace aver... Ah, non dovevo.
Dammi un ciao, dammi un
Ma
ciao,
già
dammi un
chiuso.
ciao, dammi un ciao!
Ciao,
Ciao, ciao,
ciao,
ciao!
ciao, ciao,
Ma
ciao.
Martino, adesso che stiamo non registrando, dai, perché non
Sì,
vuoi parlare di
ok.
quando sei arrivato secondo? Ma che cacchio?
Perché mi brucia
Lo
ancora.
so,
Cioè, ero un
capisco, lo
attimo.
capisco.
Ero dietro solo 2 ore e mezzo dal
Ho capito,
primo.
però non c'era,
Poi è
non fa
successo
niente, e non
qualcosa.
c'era comunque nessuno in mezzo, quindi vabbè, non fa niente.
Esatto,
Che poi
mi dispiace,
il
guarda,
primo
veramente.
era Sandro Siviero.
Vabbè.